Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Il grande carrello. Chi decide cosa mangiamo? È un saggio di Fabio Ciconte, scritto con Stefano Liberti, dedicato al funzionamento della filiera alimentare contemporanea e al potere esercitato da industrie, brevetti e grande distribuzione sulle scelte che arrivano fino al supermercato. Il libro non si limita a descrivere come si compra il cibo, ma indaga chi decide quali varietà vengono prodotte, quali scompaiono e quali caratteristiche estetiche o commerciali diventano dominanti. Attraverso un taglio giornalistico ed inchiesta, il volume collega agricoltura, biodiversità, consumo e politica, mostrando che la questione alimentare non riguarda solo i prezzi o le preferenze individuali, ma anche le regole del mercato e le priorità pubbliche. Il risultato è un testo di analisi civile, rivolto a chi vuole capire i meccanismi nascosti dietro gli scaffali e le conseguenze di lungo periodo sul pianeta e sugli ecosistemi. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, il supermercato come luogo di potere economico e decisione politica. Il punto di partenza del libro è l'idea che il supermercato non sia uno spazio neutro, ma il punto finale di una catena di scelte economiche e politiche. Ciconte e Liberty mostrano come prezzo, disposizione sugli scaffali, promozioni e assortimento non siano effetti casuali, bensì strumenti che orientano il comportamento dei consumatori e consolidano il potere della distribuzione organizzata. In questa prospettiva, il gesto quotidiano della spesa diventa una forma di partecipazione indiretta a un sistema più ampio, in cui però il margine di scelta reale è spesso limitato. Il libro insiste sul fatto che la responsabilità non può essere scaricata solo sui singoli clienti, perché le condizioni materiali, come inflazione e basso potere d'acquisto, riducono la libertà di decisione. Ne deriva una tesi importante: per comprendere il cibo, bisogna guardare alla struttura del mercato e alle regole che la governano, non solo ai comportamenti individuali. Secondo, la perdita di biodiversità come effetto della standardizzazione alimentare. Uno dei nuclei più forti del libro è la denuncia della riduzione dell'agrobiodiversità. Gli autori spiegano che nei mercati moderni circola una quantità molto limitata di specie e varietà, selezionate per essere uniformi, esteticamente perfette e facilmente commercializzabili. Questo processo non è presentato come una semplice evoluzione del gusto, ma come il risultato di una logica industriale che privilegia poche cultivar rispetto alla ricchezza genetica storica. Il libro insiste sul fatto che quando una filiera punta alla standardizzazione, la biodiversità diventa un residuo marginale, sopravvissuto più che promosso. La conseguenza non è solo culturale, ma anche ecologica. Meno varietà significa meno resilienza degli ecosistemi e minore capacità di adattamento ai cambiamenti ambientali. Il testo rende così visibile un passaggio decisivo: il cibo industriale non è solo un prodotto diverso, ma un modo di organizzare il territorio che riduce la pluralità biologica e impoverisce l'agricoltura nel lungo periodo. Terzo, brevetti. Club industriali e controllo delle varietà ortofrutticole. Il libro approfondisce il tema del controllo proprietario sulle varietà agricole, mostrando come alcune produzioni, in particolare frutta e ortaggi, siano oggi condizionate da brevetti, licenze e accordi tra grandi gruppi. L'esempio del kiwi giallo o dell'uva senza semi serve a illustrare una trasformazione precisa. Il valore della varietà non dipende soltanto dalla sua qualità agricola, ma anche dal regime di proprietà che ne regola l'accesso. In questo quadro, i coltivatori diventano spesso semplici licenziatari e perdono autonomia, rispetto a chi controlla i diritti sulla riproduzione e sulla commercializzazione. Il libro evidenzia che non si tratta di un dettaglio tecnico, ma di una riorganizzazione del potere lungo tutta la filiera. Chi possiede la varietà può infatti decidere chi la coltiva, dove viene prodotta e con quali condizioni economiche. Questa dinamica rende il mercato apparentemente ricco di opzioni, ma in realtà fortemente concentrato nelle mani di pochi soggetti capaci di orientare l'offerta globale. Quarto, dalle banche del seme alla resistenza locale delle varietà antiche. Accanto alla critica del modello industriale, il libro valorizza il ruolo di banche del seme, vivaisti, piccoli coltivatori e realtà associative che lavorano per recuperare e conservare varietà scomparse o trascurate. Il viaggio evocato dagli autori, dalle Svalbard alle campagne italiane, serve a mostrare che la biodiversità alimentare non è un concetto astratto, ma un patrimonio materiale che va custodito e riprodotto. Le banche genetiche rappresentano una forma di memoria agricola utile a proteggere semi e cultivar che il mercato tende a escludere. Tuttavia, il libro non idealizza queste esperienze, sottolinea anche la difficoltà di mettere in rete iniziative locali frammentate e di trasformarle in una strategia più ampia. Il messaggio è che la tutela della biodiversità richiede tanto ricerca scientifica quanto organizzazione sociale. Non basta conservare i semi se poi non esiste una filiera capace di coltivarli, distribuirli e farli conoscere ai cittadini. La dimensione locale, quindi, diventa un laboratorio concreto di alternativa al modello dominante. Infine, dal consumo critico alla cittadinanza alimentare, il libro propone un cambio di prospettiva decisivo prima che consumatori, siamo cittadini. Questa formula riassume la convinzione degli autori che le scelte alimentari non possano essere affidate solo alla coscienza individuale, perché i veri indirizzi del sistema sono stabiliti da governi, norme e priorità pubbliche. Il consumo critico resta importante, ma non può sostituire una politica capace di intervenire su biodiversità, agricoltura e giustizia nella filiera. Per questo, il volume invita a leggere la spesa come un atto con implicazioni civiche, non solo economiche. La forza del libro sta proprio nel collegare il piano quotidiano a quello istituzionale. Scegliere cosa mangiare significa anche interrogarsi su chi controlla la produzione, su quali interessi vengono premiati e su quali conseguenze ricadono sull'ambiente. Il lettore viene così spinto a considerare il cibo come questione pubblica, dove la responsabilità individuale conta. Ma solo dentro un quadro di regole e priorità collettive da discutere e orientare. In conclusione, il grande carrello. Chi decide cosa mangiamo è consigliato a chi desidera capire il lato meno visibile dell'alimentazione contemporanea studenti. Lettori interessati a sostenibilità e politiche agricole, consumatori consapevoli e chiunque voglia andare oltre le spiegazioni superficiali sul prezzo del cibo. Il libro offre un vantaggio pratico e intellettuale insieme, perché aiuta a leggere supermercati, varietà ortofrutticole e dinamiche di mercato come parti di un unico sistema di potere. Rispetto ad altri saggi sul tema, si distingue per l'approccio da inchiesta giornalistica, per l'attenzione alla biodiversità come questione concreta e per la capacità di collegare mercato globale, brevetti e cittadinanza. Non si limita a denunciare una perdita ambientale, ma mostra come quella perdita sia prodotta da precise scelte economiche e istituzionali. In questo modo, il lettore ottiene strumenti per interpretare meglio il presente e per valutare con più consapevolezza il rapporto tra alimentazione, giustizia e futuro degli ecosistemi. Se vuoi supportare Fabio Ciconte, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!